Loro sono state le prime a rispondere, per cui fra poco in questa nottata le andremo ad ascoltare. Questo spettacolo che faranno giovedì, quindi stasera, cioè già l'una, quindi è già giovedì. Quindi più tardi, venerdì e sabato, al Fanfulla, via Fanfulla da Lodi, andremo un po' a sentire da loro che cosa ci dicono e ci raccontano. Io nel frattempo vi faccio ascoltare il loro trailer e così da, insomma, assaggiare un po' questo spettacolo teatrale. Nel frattempo ci colleghiamo con le due attrici.
Sostenere la vostra stessa vista. Un determinato spirito del mondo esterno si incarnerà improvvisamente nella forma di una persona ordinaria.
Quindi 87.9, avete potuto ascoltare questo thriller, insomma, un po' più principalmente di musica. Siamo in collegamento telefonico con Francesca e con Giulia, che ci presenteranno, ciao, questo spettacolo.
Ciao.
E allora, raccontateci un po', innanzitutto, Disambigua, Sefirotta, ditemi un po' il titolo di questo spettacolo.
Inizia. Ok, ma siamo
posso parlare io?
Sì, vai, inizia Francesca.
Bene. Vai, ok, ciao a tutti. Intanto volevo precisare una cosa, noi stiamo parlando invece degli attori, dell'attrice, in questo caso della performer di questo spettacolo. Noi, io e Giulia, facciamo parte di una giovane rete teatrale, tutta al femminile, che si chiama From, che è nata alla fine del 2011 e che si occupa proprio di raccogliere questi progetti teatrali che riteniamo molto interessanti da tutta Italia, di metterli insieme. Il nostro primo passo è stato la creazione di questo festival Parabole tra i San Pietrini al Forte Fanfulla, che domani vede appunto il debutto in prima nazionale di questo gruppo Inocula, proveniente da Faenza, che ci presenta questo perturbante studio su Lilith.
Sì, penso che sia caduta la linea con purtroppo con Giulia, ma proviamo a richiamarla. Senti, come siete entrate in contatto, diciamo così, questo appello della radio del martedì autogestione da femministe e lesbiche di partecipazione a questa maratona e questa 24 ore?
Beh, proprio perché ci interessava capire anche dove potevamo trovare dei punti di contatto, proprio per l'interesse che questo lavoro può avere. Intanto, vabbè, vi conoscevamo da tempo, seguiamo la radio e le varie attività che ci sono. In generale ci interessava, pensavamo che parlare di Lilith, che è la figura femminile forse più ambigua, radicata nel mito e che appartiene profondamente a tutte le epoche, ma è anche profondamente contemporanea, che trascende i generi, potesse essere un argomento da tirare in ballo in una nottata come questa.
Senti, e come è nata questa voglia di fare una compagnia tutta femminile?
Una rete teatrale al femminile è stato un po' un caso, non vogliamo escludere gli uomini a priori, semplicemente un po' perché le donne evidentemente si trovano meglio nel lavorare nell'aspetto organizzativo teatrale, un po' perché effettivamente in questo ambiente in generale c'è una gran quantità di donne che ci lavorano, ci siamo ritrovate in quattro a voler fare la stessa cosa, tutte animate da una gran passione per il teatro, e quindi poi è venuto da sé. Roma in generale è una città che ha tantissima offerta culturale, teatrale, forse c'è un surplus di cose, c'è una penura di spazi perché tanti spazi chiedono affitti, chiedono condizioni vertiginose. Noi invece stiamo cercando di costruire veramente delle occasioni che siano alla portata di giovani gruppi che devono costruirsi il loro percorso proprio partendo da zero.
Senti, quindi diciamo questo vostro spettacolo è all'interno di un festival che ci sarà, sono tre giorni di festival,
sì.
Giusto?
No, il festival è fino a fine maggio, ci sono tanti spettacoli. Questo che vedrete questi tre giorni è particolare perché appunto è la prima nazionale, e poi appunto ad alcuni lavori particolari dedichiamo tre giorni, altrimenti il festival ha solamente due serate. E domani appunto debutta, mi sembra che sia una bella coincidenza che debutti proprio l'8 marzo.
Infatti, diciamo che voi andate direttamente domani?
Sì, cioè, stanotte, cioè stanotte, domani, oggi.
Sì, infatti, perché ormai è già luna, quindi è già 8 marzo, sì. Quindi in questa nottata. E purtroppo ora non siamo riuscite a collegarci contemporaneamente con Giulia, mo proviamo a farlo nel frattempo
separatamente.
E adesso la riprovo a riprendere.
Attacco.
Sì,
okay.
Attacca.
Tu no, eh?
Ecco, siamo qua tutto in diretta. Giulia, ci senti, no?
Ok,
hai sentito un po' quello che ha detto hai sentito un po' quello che ha detto Francesca?
No,
va bene, non so, dici un po' come ti è nata in te la voglia anche di fare teatro e di farlo con tutte donne, ma insomma, ha detto Francesca che è stata una cosa un po' casuale, però poi le cose probabilmente non avvengono neanche per casualità, per cui evidentemente no, insomma, certo. Anche un'esigenza, visto anche il titolo e il tema della vostra rappresentazione che è dedicata comunque a Lilith.
Sì, dunque, questo è uno dei tanti appuntamenti che avremo fino appunto al 26 maggio. Diciamo, l'idea del festival è nata anche con la collaborazione dello spazio, del Forte Fanfulla, che ci ha permesso comunque di realizzarlo. Diciamo sì, anche grazie a loro abbiamo avuto questa opportunità di poter portare questi gruppi che vengono da fuori Roma, che avevano un grande desiderio comunque di potersi esprimere in una città che ha talmente tante proposte che è difficile seguirle, e comunque abbiamo scelto anche un posto che è abbastanza diciamo, agevole, nel senso che comunque è abbastanza frequentato dalle persone, dai ragazzi, insomma, per coinvolgere anche un pubblico giovane e svecchiare un po' il teatro che ormai, insomma, mi sentite?
Sì, sì, ho voglia, perfettamente.
Ah, ok.
Sì, sì, no, vai, vai, ti ascoltiamo.
Ok. E quindi è un po' questo. Poi l'idea di Off-Rome come diciamo agenzia o rete teatrale è nata perché appunto tutte e due lavoriamo nel teatro da un po' di tempo, ormai direi quasi una decina d'anni, se possiamo dirlo. E nulla, io mi occupavo più che altro di fare appunto, che so, ufficio stampa e promozione, lei magari aveva più un settore di ricerca teatrale, così, e quindi è nata questa idea di metterci tutte insieme. Poi si sono aggregate anche altre ragazze di fuori, e, per esempio abbiamo un inviato speciale appunto a Faenza e niente, abbiamo...
Ma questo è il vostro primo... non è il vostro primo spettacolo?
Questa è la nostra prima...
E come mai, diciamo così, il tema, la figura di Lilith in questo Sefirot si chiama?
Sì, Sefirot.
Sefirot.
In realtà, l'attrice in realtà appunto non... Cristina Ghinassi è nata da una sua idea e dalla regia di Andrea, un altro ragazzo. E, hanno scelto questa tematica femminile perché alla base della ricerca della femminilità nella mitologia è considerata appunto una figura demone, no? Quindi portare in scena una figura del genere è sicuramente qualcosa di molto forte e provocatorio. Sicuramente loro lo riescono a rendere molto bene, insomma. Poi, se avrete è difficile spiegarlo perché è una performance prettamente visiva, ci sono poche parole in realtà, come diciamo la locandina recita voglio essere una puttana, no? E quindi senza pensieri, e quindi è difficile esprimerlo. Posso dire che sicuramente è una provocazione molto forte per il pubblico, e ci saranno effetti realizzati appunto con mezzi tecnici di alta qualità, insomma, ecco questo. Poi la tematica in realtà di questo primo episodio della trilogia, che si chiama Disambigua, parte proprio dalla discesa degli inferi di questa donna che era anche scusate sto camminando che era anche considerata, diciamo, la mangiatrice dei neonati, quindi è una figura molto forte, un messaggio molto forte.
Va bene, senti, sì. Sì. No, nel senso, io inviterei comunque...
Questo è il messaggio è di pura provocazione, sicuramente nella giornata appunto della femminilità, dell'8 marzo, è un qualcosa di un po' più trasversale, no, rispetto a quello che sentiamo sempre il giorno dell'8 marzo, magari, non so, potrebbe essere una tematica differente, forse.
Perfetto, mi sembra anche, insomma, un buon inizio per questa maratona notturna e poi di tutta domani del martedì, e che, insomma, sì. Per quest'oggi non è martedì, ma è giovedì. E
sì,
niente,
giovedì, venerdì e sabato,
io
alle 21:30.
Al forte fanfulla.
Al forte fanfulla.
Via Fanfulla da Lodi 5 al Pigneto a Roma. Lo spettacolo inizierà alle 21:30 ed è a sottoscrizione. E sì. Va bene, io...
Se vogliono prenotare possono farlo a info@offrome.com. Siccome lo spazio è ancora in allestimento, diciamo, è ancora un po' ridotto con i posti, insomma, se si prenota è meglio, perché appunto... Magari se c'è un'affluenza si rischia di non entrare, come è successo, e ci dispiacerebbe perché ci siamo impegnate molto per portare gli Inocula a Roma. E quindi...
Perfetto. Perfetto Giulia, io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio anche
grazie
per essere stato con noi, insomma, a quest'ora, immagino che non sia facile.
Come Marzullo, quando la notte...
Infatti dicevo che anch'io non sono molto abituata a trasmissioni notturne, ah, quindi grazie. Anche il cervello, le domande sono un po' molto più rallentate. Anche...
Insomma, speriamo che in due siamo riuscite a comunicare un po' quello che è questa situazione, che che sta succedendo.
Sì, poi diciamo, insomma, la cosa migliore è invitare a venirvi a trovare, perché comunque ci sono 3 giornate, per cui c'è tutto il tempo per farlo, che mi sembra, insomma, il miglior modo anche per conoscervi, per entrare in sintonia con i vostri spettacoli e per capirne un po' di più, insomma, sia del vostro spettacolo, insomma, che di poi di tutto il festival.
Sì,
io
infatti, sì.
Vi ringrazio tantissimo. Si dice, come si dice?
Merda.
Si dice merda, è vero.
L'hai scandito molto bene, merda.
Merda, per cui merda, insomma, per domani, per oggi e per i prossimi giorni, anche a Francesca, che sta ancora all'ascolto con noi. E vi...
Sì, merda.
E vi ci sentiamo presto, insomma, fatevi sentire di nuovo, casomai se vi
va,
casomai se vi va un giorno potreste anche venire in radio e farci qualcosa qui dal vivo.
Certo, assolutamente si può organizzare. Grazie anzi dello spazio anche a voi.
Buona nottata.
E buon 8 marzo.
Va bene. Ciao. Eccoci qua, 8 marzo, è incredibile. Chi l'avrebbe mai detto di fare una maratona l'8 marzo? Mi ricordo per anni facevamo i cortei sempre il 7 marzo. Ho cercato, forse lo potevo anche, mi potevo impegnare di più e portarlo, perché c'avevo degli audio di diversi cortei di 7 marzo degli anni passati. Allora, questa selezione musicale ovviamente non l'ho scelta io, perché non sarei stata in grado, ma me l'hanno un po' suggerita. In particolare, insomma, il nostro saluto va a Caterina, che ci ha fatto un po' di selezione musicale, che volendo, se vuole, può parlare e salutarci in diretta. Questo lo deve decidere lei, insomma, se vuole, e per questa canzone che si chiama Lost a Girl.
Looks like you've lost a girl. Looks like you've
E quindi sempre 87,9, l'una e 23 minuti primi, e io mi sono così buttata, intrufolata in questa. No, voi avete fatto la chiamata, noi siamo a corso, non c'è parso.
Per fortuna che ci siete.
Non c'è parso vero di poter finalmente condurre di notte, che qui in radio i turni di notte sono tutti super occupati, per cui invece ci abbiamo quasi due nottate da fare qua. E una domanda, insomma, oggi facciamo l'intervista il martedì. Allora, dici un po', questa scelta di fare questa maratona di 24 ore tutta dedicata alle compagne, alle donne.
Allora, guarda, prima cosa devo confessare qualcosa, perché questa idea è venuta dal fatto che alcune compagne che fanno radio, mi sa che sono quelle di Lyon, che hanno questo programma che si chiama Lilith Martin et les autres, che hanno fatto per l'8 marzo una giornata di radio femministe, che è anche interessante perché dicevano che per loro è stato abbastanza difficile di convincere la redazione della radio in cui fanno la radio, che hanno avuto problemi con gli altri. Infatti questo, per esempio, per noi è stato proprio si vede che comunque Radio Onda Rossa ci tiene al femminismo, e dunque questo era bello. E dunque, su questa cosa l'ho detto un po' alle compagne, ma anche 2 anni fa, così l'avevamo un po' in mente da un po', e quest'anno non si sa perché, comunque energie o non lo so, si è deciso di fare 24 ore. E poi ho riletto un po' le cose, sono stata in contatto con le altre di Lyon, e infatti loro hanno fatto 12 ore, non 24 ore.
24, infatti, perché vabbè.
E dunque questo lo volevo confessare a tutte il martedì, a tutte, che sì, vabbè, l'idea l'abbiamo proprio allargata, siamo arrivate a 24 ore.
Fin troppo.
Chissà se faremo di più.
Perché, insomma, diciamo che in queste 24 ore che ci saranno non ci sarà neanche una replica, è tutta diretta per 24 ore di seguito, giusto?
Sì, sarà così.
In cui hanno partecipato, insomma, hanno risposto un po' a tutti i collettivi, le compagne anche che normalmente sentite voci che del palinsesto settimanale della radio, insomma, hanno condiviso, poi appunto a vari collettivi,
no,
verranno un po' tutte.
Questa settimana stavamo anche a dire, ma dove mettiamo questo intervento, ma dove mettiamo questa audio che ci hanno mandato, ma dove si può parlare di questo, perché il palinsesto è pieno, e anche con dei dubbi, ma quando metteremo un po' di musica in tutte queste chiacchierate? L'avete sentito, comunque il palinsesto è proprio pieno da adesso fino a mezzanotte di domani.
Poi l'andremo, insomma, anche a rileggere. Diciamo che questa è una notte, insomma, anche un po' particolare, perché per anni, appunto, come ricordavo prima, abbiamo festeggiato, insomma, siamo scese in piazza con il corteo il 7 marzo, no? Per ricordare lo stupro di Marinella, quello che avvenne ormai diversi anni fa a Piazza Navona, e la storia di Marinella poi nel corso della giornata di domani, insomma, verrà riraccontata. E anche, insomma, anche in questo momento, non so, in cui, diciamo, anche lo stupro, ci sono stati brutti episodi in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, ricordiamo anche quello che è successo all'Aquila, insomma, scene che non volevamo più vedere. E quindi mi fa anche piacere che si è deciso, insomma, così di fare una maratona partendo da questa mezzanotte come un po' di ricordo a Marinella, un saluto a lei e a tutte le donne, insomma, che normalmente subiscono violenza, stupri. E che ci fosse la voglia ancora delle compagne, anche che normalmente non stanno al martedì, ma di starci per raccontare anche le proprie esperienze femministe, per dare le voci. Insomma, si è parlato tanto di donne in questo ultimo periodo, no? Dagli attacchi che hanno fatto alle donne della Val di Susa, insomma, tutto quello che l'immaginario che c'è stato al Festival di Sanremo, insomma, diciamo che come donne e come compagne siamo un po' messe male, forse.
Sì, infatti purtroppo le cose non cambiano molto, si vede anche con i femminicidi che diamo anche tutti i GR. Io mi ricordo che qualche anno fa il CLR aveva iniziato, aveva per il 25 novembre aveva Io, cioè, sono stata molto toccata di questa cosa, perché ho messo la radio, ho sentito il Schiller che aveva iniziato a dire: allora, il primo gennaio c'è quella a Palermo che è stata uscita dal 3 gennaio, e hanno fatto l'elenco di tutte le donne, nome, cognome.
Mi ricordo, età. Attaccarono pure lì alla Casa Internazionale della Donna dei Fogli.
Purtroppo siamo sempre a 170 morte in Italia dai colpi dei mariti, ex mariti, figli, e nel lato degli ultimi anni non è che cambia tanto, e stiamo parlando solo di femminicidi nel senso chi è morta, e poi si parla anche dei stupri, delle moleste, delle picchiate, e purtroppo...
No, perché poi normalmente, insomma, diciamo, l'8 marzo sembra quasi che tutto questo è dimenticato, si regala la mimosa, le donne escono tra donne, sembra, insomma, che poi rientrate, invece, insomma, ovviamente non per noi, per il martedì, insomma, per questa giornata, non è ovviamente tutto questo, sarà una giornata, ho visto il palinsesto, insomma, di racconto soprattutto anche di lotte che sì, le donne stanno facendo, che sono tante,
sì, anche protagonismo. Per fare contropeso a questo sistema che comunque recupera questa e trasforma questa giornata di lotte di donne in una festa della donna che non ha più senso, che rimette comunque le donne a un certo posto e che comunque si dimentica le lotte. Cioè, oggi anche parlando con colleghe, ma la festa della donna, cioè, l'ho detto, cioè, sono la giornata delle lotte delle donne, e ricordiamoci che comunque in Europa la prima causa di morte delle donne sono le violenze degli uomini, prima del cancro, prima di accidenti di strada, cioè, e questo comunque sono dei dati delle comunità europee.
Infatti che non è, cioè, soltanto un fenomeno italiano, sicuramente sì, l'Italia lo alza molto.
No, è la prima causa di morte delle donne da 18 a 50 anni, cioè, lo ricordiamo, e per questo siamo ancora qua.
Sì, infatti, io invito anche, insomma, ho visto che nell'ultimo periodo sono nati anche diversi blog che proprio stanno cominciando ad elencare tutti i femminicidi che ci sono, perché oggettivamente, insomma, bisogna anche dare un volto, un ricordo, metterlo certe volte anche per iscritto, perché troppe volte, insomma, diventano solo dei numeri, oppure la moglie, la fidanzata, cioè solo nel ruolo rispetto all'omicida. Invece sono donne con delle storie, con anche molte volte di voglia di libertà, e per questo no, vengono poi ammazzate, perché poi la maggior parte di questi femminicidi avvengono perché le donne vogliono in qualche modo liberarsi da un matrimonio, da un fidanzamento, eccetera, vogliono la propria libertà, i propri spazi, e per questo oppure non ci stanno a determinare, insomma, si ribellano a determinate condizioni, e per questo, insomma, molte volte vengono violentate o uccise.
Sì, o anche quando sono dentro, neanche cercando a uscire, comunque muoiono anche lì.
Comunque, questo si parlerà un po', anche ho visto tutto il palinsesto. Io non so se a questo punto Roberta,
coraggiosamente
in questa nottata, che, insomma, ricordiamo, è un momento di festa e di gioia, però è anche un momento di riflessione e anche ovviamente di cose un po' pesanti, perché pur sempre la notte del accadono. 7 marzo, e i nostri ricordi vanno, appunto, lo ricordo ancora, a Marinella, e per cui, insomma, io lascio un po' il microfono a Roberta.
Sì,
e poi
mi lasciare,
no, ma andrò mai, sto qua, siamo in tanto, non c'è proprio.
Sì, volevo leggere un brano da King Kong Girl di Virgin Despont, mi dicono si dice così, e vabbè, non mi va di introdurlo, ve lo leggo così com'è. Allora, luglio dell'86, ho 17 anni, siamo due ragazze in minigonna, io porto dei collan rigati e un paio di Converse basse rosse. Torniamo da Londra, dove abbiamo speso in dischi, tinture e vari accessori borchiati tutti i soldi che avevamo da parte. Dunque, neanche più una moneta da 5 franchi per il viaggio di ritorno. Ci danniamo per raggiungere Calais, com'è che si pronuncia? Calais, scusate, in autostop. Ci porta via l'intera giornata. Poi, per pagare il traghetto, chiedendo l'elemosina direttamente di fianco agli sportelli dei biglietti. Quando arriviamo a Calais, è già scesa la notte. Durante la traversata abbiamo cercato gente in macchina che ci portasse vicino alla meta. Due italiani piuttosto belli che fumavano erba ci conducono alle porte di Parigi. Ci ritroviamo in piena notte a un distributore di benzina, da qualche parte sulla tangenziale. Decidiamo di aspettare che venga giorno e con esso i camionisti per trovare un camion che vada diretto a Nancy. Gironzoliamo nel parcheggio, nella rivendita, non fa poi così freddo. Automobile con tre tizi, bianchi, tipici ragazzi di periferia dell'epoca, birre, hashish, genere Renault. Il cantante. Siccome sono tre, in un primo tempo rifiutiamo di salire. Si danno da fare per mostrarsi davvero simpatici, scherzare e parlare. Ci convincono che è troppo da sceme aspettare a ovest di Parigi quando potrebbero scaricarci ad est, dove sarebbe più facile trovare qualcuno. E saliamo in macchina. Delle due, io sono quella che è stata più in giro, che ha più la faccia tosta, quella che decide che si può andare. Nel momento in cui le portiere sbattono, però, sappiamo già che è una stronzata. Ma invece di gridare, scendiamo, in quei pochi metri in cui c'è ancora tempo, ci diciamo ciascuna per proprio conto che bisogna smetterla di avere la fissa e di vedere stupratori dappertutto. È da più di un'ora che parliamo con loro. Sono solo dei tipi dall'aria insignificante, divertenti, per niente aggressivi. Questa prossimità, da allora, tra le cose incancellabili. Corpi di uomini in un luogo chiuso, dove si è imprigionate con loro, ma non simili a loro. Mai simili, con i nostri corpi di donne. Mai sicure, mai uguali a loro. Noi apparteniamo al sesso della paura, dell'umiliazione, al sesso straniero. È su questa esclusione dei nostri corpi che si costituiscono le virilità, la loro famosa complicità maschile è in questi momenti che si stringe, un patto basato sulla nostra inferiorità. Le loro risate di maschi, tra di loro, chi ride più forte, in gruppo. Mentre succede, fanno finta di non sapere con esattezza quello che succede, perché siamo in minigonna, un capello verde, un capello arancione, necessariamente scopiamo come conigli. Dunque, lo stupro in atto non è affatto tale. Come per la maggior parte degli stupri, immagino. Immagino che, da quel momento, nessuno di quei tre tipi si sia riconosciuto come violentatore. Perché ciò che hanno fatto loro è un'altra cosa. In tre, con un fucile contro due ragazze che hanno picchiato fino a farle sanguinare, nessuno stupro. La prova, se davvero avessimo voluto non farci violentare, avremmo preferito morire o saremmo riusciti a farli fuori. Quelle a cui succede, dal punto di vista degli aggressori, in un modo o in un altro, fanno in modo di crederci. Se ne escono vive, vuol dire che non erano poi così scontente. È la sola spiegazione che ho trovato a questo paradosso. Dalla pubblicazione di Scopami, incontro delle donne che vengono a raccontarmi. Sono stata violentata a quest'età, in queste circostanze. Si è ripetuto al punto da diventare seccante. Ed un primo tempo mi sono perfino chiesta se non stessero mentendo. E nella nostra cultura, a partire dalla Bibbia e dalla storia di Giuseppe in Egitto, la parola della donna che accusa l'uomo di stupro è innanzitutto una parola che si mette in dubbio. Poi ho finito per riconoscere, succede ogni momento. Ecco un atto federatore che unisce tutte le classi sociali, d'età, estetiche e perfino di carattere. Allora come spiegare che non si sente quasi mai la parte avversa? Ho violentato la tale, il tal giorno, in queste circostanze. Perché gli uomini continuano a fare quello che le donne hanno imparato a fare per secoli, chiamarlo altrimenti, ricamarci sopra, arrangiarsi, soprattutto non utilizzare la parola per descrivere quello che hanno fatto. Hanno un po' forzato una ragazza, hanno fatto un po' gli stronzi, lei era troppo ubriaca, oppure era una ninfomane che fingeva di non volere, ma se si è potuto fare è perché in fondo la ragazza era consenziente. Che ci sia bisogno di picchiarla, di minacciarla, di essere indiversi per obbligarla e che pianga prima e dopo non cambia niente. Nella maggior parte dei casi il violentatore si sente la coscienza a posto. Non c'è stato uno stupro, solo una zoccola che non si assume le sue responsabilità e che è bastato saper convincere. A meno che non sia difficile da reggere anche dall'altra parte. Non se ne sa niente, non ne parlano. Solo gli psicopatici gravi, violentatori in serie che tagliano le fiche a colpi di cocci di bottiglia o i pedofili che aggrediscono le bambine vengono identificati in prigione, perché gli uomini condannano lo stupro. Quello che essi praticano è sempre un'altra cosa. Si dice spesso che il porno aumenta il numero degli stupri. Ipocrita e assurdo, come se l'aggressione sessuale fosse un'invenzione recente e bisognasse introdurla nelle menti con dei film. In compenso, il fatto che i maschi non siano più partiti per la guerra dagli anni 60 e dall'Algeria cresce certamente gli stupri civili. La vita militare forniva l'occasione di praticare lo stupro collettivo per la buona causa. È innanzitutto una strategia di guerra che contribuisce alla virilizzazione del gruppo che la mette in atto, mentre indebolisce ibridando il gruppo avverso. E ciò da quando esistono le guerre di conquista. È ora di piantarla, di volerci far credere che la violenza sessuale contro le donne sia un fenomeno recente o caratteristico di un qualsivoglia gruppo. Nei primi anni abbiamo evitato di parlarne. 3 anni più tardi, sulle chine del quartiere di Croix-Rousse, non so se ho detto giusto, una ragazza a cui voglio molto bene viene violentata a casa sua, sul tavolo di cucina, da un tipo che l'ha seguita dalla strada. Il giorno in cui lo vengo a sapere, sono al lavoro in un piccolo negozio di dischi, nella vecchia Lyon. Tempo splendido, sole, grande luce estiva lungo i muri delle viuzze della città antica, vecchie pietre da taglio levigate, nei toni del bianco ingiallito o aranciato. Il lungo fiume della Saona, il ponte, le facciate delle case. Mi ha sempre colpito quanto fosse bello, e quel giorno in particolare. Lo stupro non turba nessuna tranquillità, è già contenuto nella città. Ho chiuso il negozio e sono andata a farmi una camminata. Mi ha disgustato più di quando era successo a me. Ho capito, attraverso la sua storia, che è qualcosa che si prende e di cui non ci si libera più. Inoculato. Fino a quel momento mi ero detta che avevo incassato bene il colpo, che avevo la pelle dura e altro da fare nella vita che lasciarmi traumatizzare da 3 buzzurri. Solo osservando fino a che punto consideravo il suo stupro come un avvenimento dopo il quale niente sarebbe stato più come prima, ho accettato di ascoltare, di riflesso, quello che sentivo per noi stesse, ferita di una guerra che deve svolgersi nel silenzio e nell'oscurità. Avevo 20 anni quando l'è successo, non mi interessava sentir parlare di femminismo, non abbastanza punk rock, troppo per bene. Dopo che è stata aggredita, mi sono ricreduta e ho partecipato a un weekend di formazione all'ascolto di Stop Viol, un servizio telefonico permanente per parlare dopo un'aggressione. Era appena iniziato che già brontolavo nel mio angolo, perché consigliare a chi che sia di fare denuncia, andare alla polizia, se non per far funzionare un'assicurazione? Facevo fatica a vedere l'interesse. Dichiararsi vittima di uno stupro in un commissariato, pensavo istintivamente che volesse dire rimettersi in pericolo. La legge degli sbirri è quella degli uomini. Poi una partecipante ha detto: per la maggior parte del tempo una donna che parla del suo stupro comincerà con il chiamarlo in un altro modo. Interiormente, sempre. Sbuffo. Cazzate. Mi sembra altamente improbabile. Per quale ragione non dichiarerebbero questa parola? E cosa ne sa quella che parla? Pensa che ci assomigliamo tutte, forse? Improvvisamente mi freno da sola nel mio slancio. Cosa ho fatto io finora? Le rare volte, nella maggior parte dei casi ubriaca fradicia, in cui ho voluto parlarne, ho forse detto la parola? Mai. Le rare volte in cui ho cercato di raccontare questa cosa, ho evitato la parola stupro. Aggredita, raggirata, accerchiata. È che fino a quando non viene chiamata con il suo nome, l'aggressione perde la sua specificità. Può essere confusa con altri tipi di aggressione, come farsi fermare, portar via dagli sbirri, controllare a vista o pestare. Questa strategia della miopia ha la sua utilità. Infatti, dal momento in cui si chiama stupro uno stupro, è tutto il meccanismo del controllo sulle donne che si mette in moto. Vuoi che si sappia quello che ti è successo? Vuoi che tutti ti vedano come una donna a cui è successo questo? E come puoi esserne uscita viva senza essere una zoccola patentata? Una donna che avesse tenuto alla propria dignità avrebbe preferito farsi ammazzare. La mia sopravvivenza, in quanto tale, è una prova che parla contro di me. Il fatto di essere più terrorizzata dall'idea di essere ammazzata che traumatizzata dai colpi di reni dei 3 balordi appariva come una cosa mostruosa. Non ne avevo mai sentito parlare, da nessuna parte. Per fortuna, essendo una piccola punk praticante, della mia purezza di donna per bene potevo farne a meno. Perché bisogna rimanere traumatizzate da uno stupro, c'è una serie di segnali visibili che bisogna rispettare. Paura degli uomini, della notte, dell'autonomia, disgusto per il sesso e altre amenità. Te lo ripetono in tutte le salse, è grave, è un crimine, gli uomini che ti amano, se vengono a saperlo, impazziranno di dolore e di rabbia. È anche un dialogo privato lo stupro, in cui un uomo dichiara agli altri uomini: mi scopo le vostre donne con la forza. Ma il consiglio più ragionevole, per un mucchio di ragioni, rimane: tienitelo per te. Soffoca dunque tra le due ingiunzioni, crepa zoccola, come si dice. allora la parola si evita a causa di tutto quello che nasconde. Nel campo delle aggredite, come tra gli aggressori, si gira intorno al termine. È un silenzio incrociato. Nei primi anni dopo lo stupro, sorpresa penosa, i libri non potranno fare niente per me. Non mi era mai successo. È straordinario che tra donne non si dica nulla alle ragazzine, nessuna trasmissione di sapere, né indicazioni di sopravvivenza o semplici consigli pratici, niente. Infine, nel 1990 vado a Parigi a vedere un concerto dei Limbomaniacs, TGV, leggo Spin. Una certa Camille Paglia vi scrive un articolo che mi chiama in causa e che comincia col farmi ridere, nel quale descrive l'effetto che le fanno i calciatori su un campo di calcio. Affascinanti bestie sessuali cariche di aggressività. Inizia il suo pezzo parlando di tutta quella rabbia guerresca e di quanto le piacesse quel dispiegamento di sudore e cosce muscolose in azione, il che, passando da un argomento all'altro, la portava al tema dello stupro. Non ricordo le parole precise, ma in sostanza diceva: è un rischio inevitabile, è un rischio che le donne devono mettere in conto e accettare di correre se vogliono uscire di casa e circolare liberamente. Se ti succede, rialzati e passa ad altro. E se ti fa troppa paura, devi restare dalla mamma e pensare a farti la manicure. Sono rimasta disgustata al momento, nausea di difesa. Nei minuti seguenti una gran calma interiore, di stucco. Gare de Lyon, era già notte. Chiamavo Caroline, sempre la stessa amica, prima di andare spedita verso nord a cercare la sala in Rue Ordener. Chiamavo, sovraccitata, per parlarle di quella italo-americana che doveva leggerle e dirmi cosa ne pensava. Di stucco anche Caroline, proprio come me. Da allora più niente è stato mai tenuto separato, chiuso, come prima. Pensare per la prima volta allo stupro in un modo nuovo. L'argomento fino ad allora era rimasto un tabù, un terreno così minato che non ci si permetteva di dirne altro se non che orrore e povere ragazze. Per la prima volta qualcuno valorizzava la facoltà di uscirne invece di dilungarsi con compiacenza sul florileggio dei traumi, sottovalutazione dello stupro, della sua portata, della sua risonanza. Ciò non annullava niente di quello che era successo, non cancellava niente di quanto avevamo imparato quella notte. Camille Paglia è indubbiamente la più controversa delle femministe americane. Proponeva di pensare lo stupro come un rischio da prendere, inerente alla nostra condizione di donne. Una libertà inaudita, di sdrammatizzazione. Sì, eravamo state fuori, in uno spazio che non era per noi. Sì, avevamo vissuto invece di morire. Sì, eravamo in minigonna, sole, senza un uomo con noi, di notte. Sì, eravamo state stupide e deboli e incapaci di sparcar loro la faccia. Deboli come le ragazze imparano a esserlo quando vengono aggredite. Sì, c'era successo, ma per la prima volta capivamo cosa avevamo fatto. Eravamo uscite in strada perché da mamma e papà non succedeva un granché. C'eravamo prese il rischio, avevamo pagato il prezzo e piuttosto che vergognarci di essere vive, potevamo decidere di rialzarci e riprenderci nel miglior modo possibile. Paglia ci permetteva di immaginarci come delle guerriere, non più responsabili personalmente di quello che avevano cercato, ma vittime ordinarie di quello che bisogna aspettarsi di sopportare se si è donne e ci si vuole avventurare all'esterno. Era la prima a far uscire lo stupro dall'incubo assoluto, dal non detto, da ciò che soprattutto non deve mai succedere. Ne faceva una circostanza politica, qualcosa che bisogna imparare a incassare. Paglia cambiava tutto, non si trattava più di negare né di soccombere, si trattava di conviverci. Fra le reazioni che il racconto della mia vicenda ha suscitato c'è stata questa: e hai fatto l'autostop ancora, dopo? Perché raccontavo che non l'avevo detto ai miei per paura che mi chiudessero in casa a tripla mandata per il mio bene. Perché sì, ho rifatto l'autostop, meno accattivante, meno affabile, ma ho ricominciato, fino a quando altri punk non mi hanno dato l'idea di viaggiare prendendo delle multe in treno. Non conoscevo altri sistemi per andare a un concerto il giovedì e un altro il sabato. E all'epoca andare ai concerti era la cosa più importante, giustificava il fatto di mettersi in pericolo. Non c'era niente di peggio che restarmene a casa in camera mia, lontana dalla vita mentre succedevano delle cose fuori. Ho dunque continuato ad arrivare in città dove non conoscevo nessuno, a restare sola nelle stazioni fino alla chiusura per passarci la notte, o a dormire negli ingressi degli stabili aspettando il treno del giorno dopo, a fare come se non fossi una ragazza. E se non sono stata violentata, ho rischiato di esserlo centinaia di volte dopo, solo perché stavo molto fuori. Quello che ho vissuto all'epoca, a quell'età, era insostituibile, molto più intenso che andare a rinchiudermi a scuola a prendere le docilità o restare a casa a guardare le riviste. Erano gli anni migliori della mia vita, più ricchi e roboanti, e tutte le porcherie che li hanno accompagnati, ho trovato le risorse per viverle. ma ho scrupolosamente evitato di raccontare la mia storia perché conoscevo in anticipo il giudizio. Ah, dato che dopo hai ricominciato a fare l'autostop, se non ti sei dato una calmata vuol dire che deve esserti piaciuto. Perché nello stupro bisogna sempre provare che proprio non si era d'accordo. La colpevolizzazione è come sottoposta a un'attrazione morale implicita, per cui essa pende sempre dalla parte di quella che si è fatta fottere più che di quello che ha colpito.
L'inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani.
Quando il ragazzo si volta e dichiara «finito di ridere», mollandomi il primo ceffone, non è la penetrazione a terrorizzarmi, ma l'idea che ci ammazzeranno, affinché poi non si possa parlare, né denunciare né testimoniare. Al loro posto, tutto sommato, è quello che avrei fatto io. Della paura della morte mi ricordo con esattezza, quella sensazione bianca, un'eternità, non essere più niente, già, più niente. Si avvicina più a un trauma di guerra che al trauma dello stupro, quale lo leggo dai libri. È la possibilità della morte, la prossimità della morte, la sottomissione all'odio disumanizzato degli altri che rende quella notte incancellabile. Per me lo stupro, prima di tutto, ha questa particolarità. È ossessionante, ci penso sempre. Da 20 anni, ogni volta che credo di essermene liberata, ci ripenso, per dirne delle cose diverse, contraddittorie. Romanzi, novelle, canzoni, film. Immagino sempre di potermene liberare un giorno, liquidare l'avvenimento, svuotarlo, esaurirlo. Impossibile. È fondatore. Di ciò che sono in quanto scrittrice, in quanto donna, che non è più completamente tale, è nello stesso tempo ciò che mi sfigura e ciò che mi costituisce.
Il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà.
Allora, 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre la maratona, la 24 ore del martedì autogestito da femministe e lesbiche in questa notte che va da mezzanotte a domani a mezzanotte, quindi questo 8 marzo autogestito. E io volevo, se le andava, insomma, mettermi in far parlare anche una compagna che ci segue via streaming da Berlino. Ciao!
Ciao!
Allora, che effetto ti fa, insomma, lo chiedo a te, prima abbiamo già parlato, questo intervenire a Radio Onda Rossa, insomma, in questa nottata, questo, insomma, era tanto pure io che non parlavo al martedì, devo dire la sincera verità, eh?
Qua mi sa che siamo tante, che era da tanto che, no? Che non ci andavamo, che non parlavamo, invece
c'è il revival.
Revival, sì. Che piacere.
Senti, dici, io una domanda che ti volevo fare innanzitutto è anche, insomma,
per... te lo dico io, fa a Berlino, fa caldo.
Fa caldo a Berlino?
Scherzo.
Ah. Allora, la connessione va
e fa caldo.
Va e viene. No, insomma, diciamo, si parla ovviamente di compagne, si parla di donne, si parla di radio autogestite, di giornate autogestite dalle compagne, dalle donne. Tutte queste situazioni, insomma, a Berlino come stanno messe?
Mi hai fatto tante domande, non te lo posso dire adesso, è troppo presto per me, sono qui da troppo poco tempo, però ti posso dire invece, anzi posso dire, che sono, ci sono un sacco di iniziative intorno all'8 marzo, che sono iniziate già dal 25 febbraio e finiranno a metà marzo.
E che iniziative ci stanno? Ah, aspetta, perché la connessione è andata via. Allora, cerchiamo di ripristinarla, perché come avete ben potuto ascoltare, il tutto avviene ovviamente via rete.
Oh,
E quindi 87.9 sempre Radio Onda Rossa, stavamo parlando con Berlino. Allora, ci stavi raccontando un po' quali saranno, visto che sono già iniziate, anche quali sono le iniziative in occasione di questo 8 marzo.
Vabbè, volevo essere in realtà brevissima perché era un'altra la cosa che volevamo fare, però appunto dicevo, la mia partecipazione non è che può essere alta, visto che è tutto in lingua tedesca e io non è che...
Ancora non la pratichi bene?
Ancora c'ho qualche problemino, però insomma appunto c'è quasi un mese di convegni, di proiezioni di film, di mostre di diverso tipo, di feste, concerti, e domani alle 4 ci sarà la manifestazione, poi finirà con un concerto in piazza di un gruppo di donne che fanno ska, che si chiamano Wonderska, e poi dopo ci sarà una festa, questo domani. Però ecco, appunto, sono iniziate già da febbraio e andranno avanti fino a metà marzo. Questo è Berlino oggi, ora.
In questa giornata, diciamo, in questo 8 marzo.
In questo 8 marzo e dintorni.
Senti, invece ci volevi leggere anche una cosa in questa partecipazione multimediale a questo 8 marzo italiano.
Beh sì, volevo leggere delle cose, in realtà appunto l'organizzazione ci ha un po' fregato e è molto chiaro cosa, però vabbè, per me è strano poi farlo da lontano senza sapere, non riesco a sentire che musica c'è, sai, i vecchi tempi, i vecchi modi, cioè questa nuova tecnologia, c'è un po' di problemi così, quindi sì, pensavo magari di leggere una poesia di Audre Lorde che si chiama Litania per la sopravvivenza. Non so quando la devo leggere.
Adesso, quando la vuoi leggere? Adesso. Vai, vai, adesso.
Forse uno stacchino, no?
Vuoi fare uno stacco musicale? Allora, va bene, allora stacco musicale.
Yeah.